Il punto. Appunti e disappunti dal mondo della politica.
Un saluto a tutti carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti in Blu. Oggi puntata particolare del punto perché avremo un ospite direttamente da Roma, l'onorevole Elena Bonetti di Azione, che è la prima firmataria di un emendamento che istituisce un fondo per finanziare le attività educative formali e non formali dei comuni da realizzare in collaborazione con enti pubblici e privati. È un fondo che nello scorso dicembre ha avuto una dotazione di 3 milioni per il 2025, di 3 milioni e mezzo per il 2026, di 4 milioni nel 2027. Insomma, un fondo istituito per sostenere attività in sinergia tra comuni, enti del terzo settore, oratori e tutte le realtà attive nell'educazione non formale proprio per iniziative educative non formali e centri estivi. Era stato attivato per la prima volta nel 2020 quando l'onorevole Bonetti era ministra per la famiglia e quest'anno poi è stato tagliato, ma adesso viene istituito questo fondo e quindi un saluto a lei onorevole Bonetti da Roma direttamente, benvenuta a Radio Orizzonti.
Buongiorno a lei e a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori.
Partirei con lei subito in merito alla legge finanziaria, perché è ovvio che quando si fa una legge finanziaria si decidono quali sono le cose importanti o meno per il paese da parte del Parlamento e soprattutto da parte del governo. Quindi dove sono stati messi i soldi principali all'interno di questa legge finanziaria? E ovviamente le chiedo anche il suo parere.
Innanzitutto forse la prima domanda da farsi è dove sono stati presi i soldi e dove non sono stati messi. Questo diciamo ovviamente lascia presagire il mio giudizio, il nostro giudizio negativo su questa legge di bilancio, perché è una legge di bilancio che manca di investimenti nei settori strategici per il nostro paese, sia per quanto riguarda le politiche sociali, quindi anche di cura e di protezione delle persone, le politiche di sostegno ai territori, alle nostre città, ai nostri comuni, ma anche politiche di investimento e di rilancio dell'economia dell'Italia, che si trova in un momento di potenziale stagnazione e quindi all'anticamera di una possibile crisi. Il governo ha deciso di confermare il taglio del cuneo fiscale, seppur rivisto per quanto riguarda i lavoratori dipendenti. Questo taglio del cuneo fiscale ha una portata significativa, sono 12 miliardi di euro. A questi 12 miliardi di euro hanno deciso di aggiungere un'ulteriore revisione delle aliquote IRPEF. Questo vuol dire andare a rimodulare ulteriormente diciamo in qualche modo le tasse che devono pagare con un vantaggio risibile in questa seconda parte, perché l'effetto combinato di queste due misure, che impegna tanti soldi, stiamo parlando di più di 17 miliardi, avrà nella parte aggiuntiva appunto di questi 5 miliardi e più aggiunti sull'IRPEF, andrà a avere un impatto medio stimato di circa 10 euro, ma per esempio per i lavoratori, quelli con il reddito basso, praticamente quasi ininfluente. Si sta parlando quindi di un vantaggio che si spalma più sui redditi medio-alti, quindi un effetto che in proporzione non è significativo, ma in sé la questione è che distoglie 5 miliardi di euro da invece investimenti che per noi sarebbero prioritari, in primo luogo la sanità. Giorgia Meloni continua a dire che il governo aumenta anche quest'anno il fondo del Servizio Sanitario Nazionale, ed è vero, perché in termini assoluti i soldi ogni anno la spesa aumenta, quindi aumentano i soldi. Il problema è che l'aumento che hanno previsto di 1,3 miliardi per quest'anno è del tutto insufficiente a far fronte agli impegni presi. Intanto, per esempio, le assunzioni dei medici e degli infermieri verranno rimandate al 2026 invece che al 2025. Questo significa che le liste d'attesa non cambieranno, non verranno risolte. Questo non lo dice l'opposizione, lo dice Banca d'Italia, lo dice la Corte dei Conti. E noi in questo senso riteniamo questo sia molto negativo. L'altra questione che dicevo, fanno dei tagli alla pubblica amministrazione, tagliano nella scuola, quindi tagliano gli insegnanti, tagliano le risorse destinate ai comuni. Nella regione Lombardia, da qua al 2029, avremo un taglio di un complessivo di 1 miliardo di euro. Quindi avremo 1 miliardo di euro in meno per i cittadini lombardi, che vorrà dire che o verranno tagliati dei servizi per i cittadini lombardi o aumenteranno le tasse. Questo è matematica. Non c'è un euro per il rilancio industriale, tagliano il fondo per l'automotive e quindi, diciamo, su tutti questi temi, sanità, enti territoriali, sostegno alle imprese e alla produttività, noi abbiamo cercato con i nostri emendamenti di porre delle correzioni.
Bene, certamente il discorso che faceva lei sui tagli alla scuola va a incidere anche su quelli che possono essere appunto i tagli all'istruzione, il taglio alla cultura, il taglio all'educazione, che è un po' il cuore del tema che volevo affrontare con lei in merito alla proposta di legge sui centri estivi. Ecco, in che cosa consiste esattamente questa proposta di legge?
Allora, intanto devo dire che sono particolarmente contenta di poterne parlare con voi in questo momento, perché proprio a Saronno io avevo presentato questa iniziativa, diciamo, prima che entrasse, diciamo, nel vivo. Oggi si tratta di una proposta di legge che proprio nell'ultima calendarizzazione è stata posta a calendario del dibattito parlamentare a febbraio. Quindi
subito dopo la finanziaria, diciamo.
Subito dopo la finanziaria. Quindi do conto anche, diciamo, di una continuità con un incontro molto utile, di confronto molto utile anche con il territorio di Saronno. Questa legge, tra l'altro, una legge che vorrei sottolineare, a mia prima firma, ma è stata firmata dagli esponenti di tutti i gruppi parlamentari, quindi una proposta che sono riuscita a costruire in modo trasversale tra tutti i partiti politici. L'idea di fondo è che venga istituzionalizzato non solo un finanziamento, ma un fondo destinato ai comuni per poter organizzare con il terzo settore, con le attività, con le realtà associative, con gli oratori, ma anche con la scuola, attività per i ragazzi, in particolare nel periodo estivo, ma anche durante l'anno, ad integrazione del tempo scolastico. Quindi pensiamo alle attività pomeridiane, pensiamo a esperienze educative, magari anche di particolare, con una particolare finalità di contrasto al disagio giovanile, alla povertà minorile. Sulla questione dell'estate, noi sappiamo quanto le attività estive oggi gravino sui bilanci comunali e sulle spese che le famiglie devono sostenere, perché sono 3 mesi di sospensione dell'attività scolastica, quindi c'è un grande problema organizzativo. Ma io vorrei dire anche che c'è un grande problema educativo, perché togliere i ragazzi da un contesto educativo per 3 mesi ha un impatto di fatto molto critico nella loro crescita. Ecco, noi dal 2020, quando io ero ministra, avevo per la prima volta introdotto una specifica linea di finanziamento per queste attività per i comuni, che è stata portata avanti fino alla caduta del governo Draghi. Il governo Meloni l'ha confermata per le annualità 2023, l'ha portata in continuità 2024, ma purtroppo non le ha finanziate per il 2025. Anche su questo, nella legge di bilancio, abbiamo fatto un intervento.
Ecco, questo vuol dire che cosa viene tagliato in pratica, anche in questo senso.
Esatto, esattamente in questo senso è uno dei tagli che viene operato. Ecco, noi pensiamo che, al di là, che proprio per l'esperienza positiva che invece abbiamo verificato e attivato in questi anni, che questo fondo debba essere reso strutturale, cioè che in modo strutturale si riconosca che le attività educative, che si chiamano non formali, no?
Quelle formali sportive, sono quelle scolastiche, diciamo.
Quelle
no?
formali sono quelle scolastiche, che abbiano un luogo, tra l'altro, di patto e alleanza tra il livello comunale e il terzo settore, quanto nei nostri territori, pensiamo a tantissime realtà del terzo settore, sappiamo che svolgono un ruolo essenziale in questa direzione.
Che cosa potrebbero fare questi enti in collaborazione tra loro, sempre che riescano a collaborare tra loro, per poter, per l'appunto, rendere efficace questa legge, renderla concreta, ecco?
Beh, innanzitutto è il fatto che si siedano insieme ad un tavolo, riconoscere che il livello del terzo settore ha un compito educativo a livello territoriale è un passaggio importante per le istituzioni, insieme anche alla scuola. Io vengo, lo dico, dal mondo associativo, dal mondo dello scoutismo, ho vissuto su di me, sui miei figli, ma anche su tanti ragazzi e ragazze che ho incontrato, quanto queste attività educative sono attività formative nella vita delle persone sono importanti perché crescono la cittadinanza, valorizzano le competenze, creano relazioni di comunità tra pari e quindi anche una educazione alle relazioni positive. Questo contrasta forme di disagio, ma anche forme di violenza o di disagio territoriale, quindi hanno degli impatti molto forti. Conosco realtà associative che fanno dei percorsi straordinari nelle periferie, anche nelle periferie degradate, che per esempio introducono percorsi di educazione alle materie scientifiche attraverso il gioco, attraverso le nuove competenze in quei contesti degradati, in un paese dove purtroppo sappiamo che a volte le disparità sociali nascono proprio nelle opportunità educative che mancano. Per farlo bisogna sedersi intorno ad un tavolo, organizzare quelli che sono i cosiddetti GRES, no? I centri estivi, le attività educative estive per i ragazzi, ma anche magari dei progetti specifici che possono riguardare specifiche caratteristiche territoriali, in modo anche da valorizzare le ricchezze delle nostre comunità.
Bene, onorevole, lasciamo un attimo di pausa dopo questa prima parte della chiacchierata e subito dopo una canzone riprenderemo il discorso sulla proposta di legge dei centri estivi con l'onorevole Elena Bonetti di Azione.
Elodie, Tiziano. Satana che vive sulla mia spalla, che cammina insieme a me, che ti blasta. La tua relazione è un buco nell'acqua e tu ci cammini sopra e fai
sto silenzio quanto ci costa, forse più del Moisa. Vuoi rubare l'anima di una pop star?
Ma fai così, mi odi come la R&B.
Abbiamo i graffiti uccidi che lì da qualche parte nella tua porta. Sui sedili che sa di noi senza vestiti. È stato solo un feeling. Ti ho amato forse anche troppo,
anche
in
più di nascosto.
Ad una sterella sei quando eri con lei. Dentro il bagno un'ora ad una festa e lei nell'ascensore di un hotel. Al freddo fuori da un set, nel parcheggio di un club domenica.
Era bella la notte, era stupida. Per un attimo non eri unica. Di me non ti fidi.
Solo feeling, solo feeling.
L'ultima gemma per non annoiarci, un solo dilemma. Sinceri o bugiardi, mi cercavi la sera tardi. Ti scrivevo solamente un indirizzo come taxi. E sì, era bellissimo così. Gli specchi rotti e i tuoi jeans. Ma c'era un'ondata un po' sotto, forse anche troppo in più di nascosto.
Ad una sterella sei quando eri con lei. Dentro un bagno un'ora ad una festa e lei nell'ascensore di un hotel. Al freddo fuori da un set, nel parcheggio di un club domenica.
Era bella la notte, era stupida,
per un attimo
non ero unica.
Di me non ti fidi, solo feeling, solo feeling.
Sei tra le poche anime al mondo che sa chi sono. Fottimi e poi offrimi da bere come un Don Perignon, and I move on and on and on. Erika, Missy, Alia, svegli dalla notte prima. Con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo un feeling.
Ad una sterella sei quando eri con lei. Dentro il bagno un'ora ad una festa e lei nell'ascensore di un hotel. Al freddo fuori da un set, nel parcheggio di un club domenica.
Era bella la notte, era stupida. Per un attimo non eri unica. Di me non ti fidi.
Solo feeling, solo feeling.
Quindi ecco, volevo ricordare agli ascoltatori che stiamo parlando del progetto di legge sui centri estivi con l'onorevole Elena Bonetti di Azione, a cui nel proseguio del nostro discorso chiederei questa cosa: come si potrà a questo punto accedere da parte degli enti del terzo settore, dei comuni, ai fondi che verranno erogati, perché ovviamente senza soldi non si fa nulla. Fino adesso si è andati avanti molto spesso a bandi. E mi sembra che invece si vada oltre il bando, che è una cosa che complica notevolmente la vita delle associazioni, dei comuni, no? Per quanto garantisca una certa linearità nello stanziamento dei soldi.
Esatto, allora la proposta di legge rende strutturale la costruzione di questo fondo. Noi proponiamo una prima dotazione di 200 milioni, tra l'altro a questo progetto è anche in attuazione della riforma del Family Act che avevamo approvato durante il governo Draghi, che prevede proprio un sostegno agli enti territoriali per l'organizzazione di queste attività e un rimborso alle spese delle famiglie, quindi l'abbassamento delle spese che le famiglie fanno per far partecipare i propri figli, per esempio, ad un'attività sportiva oppure ad un centro estivo. Questo fondo ovviamente ha un vantaggio, noi l'abbiamo sperimentato in questi anni, quando ho introdotto la misura il passaggio è stato automatico, i soldi sono arrivati ai comuni e il fatto che siano i comuni a poter gestire attraverso la cosiddetta coprogettazione, cioè una progettazione condivisa con le realtà territoriali, evita il bando e mette al tavolo due soggetti responsabili, diciamo, di questo finanziamento, e quindi da un lato semplifica queste procedure, ma dall'altro lato le fa arrivare, come dire, a terra esattamente dove i soldi servono e devono essere utilizzati.
Certo, 200 milioni potremmo dire che in un paese come il nostro non sono nulla, però certamente renderlo strutturale ha un valore aggiunto, perché si comincia da lì per poi proseguire nel
assolutamente,
cammino.
Assolutamente, certo, infatti il tema è, bisogna iniziare a attivare la procedura, dopodiché parliamoci chiaramente, oggi siamo a zero, quindi qualsiasi passaggio riusciremo a fare in questa legge di bilancio sarà comunque un passaggio avanti, ma la cosa importante è che venga approvata la legge in modo tale che non ci si ritrovi ogni anno a dover, come dire, cercare nelle pieghe del bilancio i soldi per una attività che noi riteniamo prioritaria, che è quella dell'educazione delle nuove generazioni.
Questa proposta va a sovrapporsi poi al piano scuola estate o è alternativa, è una aggiunta a questo punto, potrebbe diventare?
Sono due percorsi diversi che ovviamente si integrano, nel senso che il piano scuola, che pur avevamo introdotto insieme quando io ero ministra per le pari opportunità alla famiglia, quindi avevo la competenza sulle questioni educative adolescenziali, poi il ministro Bianchi, allora ministro dell'istruzione, avevamo portato avanti i due filoni, perché il piano scuola per l'estate riguarda progetti per le scuole nelle scuole. Questo piano è qualcosa di molto più ampio, che riguarda non solo il rapporto con le scuole, che però prevede una collaborazione e un'integrazione con le scuole e che però ha una capillarità più diffusa, perché riguarda tutti i comuni e non solo dove ci sono delle scuole che nell'autonomia scolastica decidono di accendere in qualche modo il progetto piano Stato.
Quindi, per far capire un po' gli ascoltatori, c'è lo Stato che potrebbe erogare fino a 200 milioni di euro di fronte a questa proposta di legge ai comuni, giusto? I comuni coprogettano con gli enti del terzo settore, le associazioni, gli oratori, e in questo modo, diciamo, prima di tutto si sgravano gli enti comunali del terzo settore di alcune spese che potrebbero gravare sui loro bilanci. Si aiutano gli enti del terzo settore in un cammino di questo tipo per progettazioni estive, e le famiglie trovano un progetto per loro anche durante i 3 mesi di sospensione delle lezioni formali della scuola.
Certo, anche a minor costo, perché la legge prevede che queste risorse siano utilizzate proprio per abbassare i costi, che invece oggi gravano non solo sulle casse comunali ma anche sulle famiglie, anche fino all'azzeramento, quindi si possono anche usare queste risorse per rimborsare le spese che le famiglie sostengono per l'attività estiva, per esempio, dei propri figli.
Sì, perché molto spesso veniamo a conoscenza anche nei nostri oratori della zona, diciamo, nei piani estivi, che a volte ci sono famiglie che non riescono neanche ad accedere alla mensa, potremmo,
esatto,
dire, no? La difficoltà di pagare anche un buono piccolo,
esatto,
di mensa, ma è proprio una difficoltà, potrebbe andare incontro anche a queste esigenze. Allora devono intervenire i servizi sociali, che però ovviamente vanno a gravare sul bilancio anche con queste attività. Ecco, secondo lei che tempistiche vi date in Parlamento per l'approvazione di una legge di questo genere?
Ma guardi, come dicevo, questo dipende molto, diciamo, da quanto, ahimè, la maggioranza in questo senso intende investire, dalle risorse che io so già che nell'ambito del bilancio di quest'anno le risorse loro non le hanno previste, quindi non potrà essere attivata l'anno prossimo, cioè che speriamo almeno di trovare qualche risorsa per poter fare qualcosa. Il tempo dell'approvazione, iniziando a febbraio, insomma, speriamo che nel giro di qualche mese se tu per tutti diventa una priorità, se arrivi in questo senso all'approvazione. È chiaro che dal mio punto di vista lavorerò perché sia il più celere possibile.
Certo, le faccio due ultime domande. La prima riguarda una parte più ampia, nel senso come si inserisce questa proposta nel più ampio contesto di politiche educative e familiari del partito a cui lei aderisce, che è Azione. Quindi qual è il progetto generale all'interno del quale appunto vi è questa proposta di legge?
Dunque, Azione è un partito che sta ponendo il tema educativo, formativo per le nuove generazioni come una delle sfide strategiche. Siamo ormai a conclusione della redazione di un piano anche specifico per la scuola, in particolare per aumentare il tempo scuola, per arrivare al tempo pieno. Che appunto è una delle grandi criticità e fragilità del nostro sistema educativo. In questo senso, questa azione va ad integrare esattamente il secondo pilastro, cioè noi riteniamo che l'educazione viva di due pilastri fondamentali: la scuola come priorità ovviamente dell'azione educativa della nostra nazione, ma nello stesso tempo anche una integrazione con l'attività educativa non formale che si deve integrare. Il secondo punto è che i soggetti, l'alleanza del cosiddetto della comunità educante è una responsabilità di tutto il paese. Noi siamo nell'ottica di un principio di cosiddetta sussidiarietà, nella necessità di dover formalizzare queste alleanze educative, questi patti educativi, che quindi devono vedere il contesto educativo scolastico, le amministrazioni, cioè la parte istituzionale del nostro paese, e il terzo settore come le tre gambe di alleanza educativa, all'interno delle quali ovviamente poi il patto con le famiglie è fondamentale. Questa è l'anima anche, per esempio, del piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza che ho voluto promuovere quando ero ministra, e che rimette al centro il protagonismo dei bambini e dei ragazzi non solo in modo virtuale ma in modo attivo e fattivo. I più piccoli sono cittadini nel nostro paese, e in quanto cittadini del nostro paese meritano di avere uno spazio di partecipazione e di azione che li metta nelle condizioni di poter essere riconosciuti come portatori non solo di diritti ma anche di ricchezza per la nostra società. In un paese che sta invecchiando, in un paese che vede i giovani andarsi dal nostro paese, in un paese che sta spostando lo sguardo altrove, noi vogliamo rimettere lo sguardo sui più piccoli.
Ecco, mi sento di sottolineare questo aspetto che lei ha detto, perché noi come radio siamo un ente del terzo settore e capiamo molto bene che a volte siamo un po' sottovalutati, a volte messi da parte, il terzo settore all'interno di una costruzione invece diciamo più sussidiaria, di sussidiarietà all'interno del percorso anche legislativo e così via, che dia importanza al volontariato, al terzo settore. E mi sembra che questa legge, questa proposta vada esattamente in questa direzione. Le faccio un'ultima domanda. Lei prima ha parlato della sua origine, della sua provenienza dal mondo del terzo settore, del volontariato, dello scautismo, no? Le chiedo, proprio come parlamentare oggi, proprio per chiudere magari sul suo versante personale, cosa vuol dire come parlamentare che viene da quel mondo, che viene magari anche da un'esperienza di fede, essere presenti in un Parlamento oggi e portare avanti le proprie idee?
Ma innanzitutto io devo dire che l'esperienza scout, la mia esperienza personale di crescita in quel contesto, prima diciamo come lupetta, guida, ascolta, insomma, e poi dopo come capo scout, educatrice, ha rappresentato una scuola, un percorso di formazione straordinario all'azione politica. Io vengo anche da un percorso, lo scoutismo, che chi chiama diciamo al prendersi carico, no? Al tema del servizio e al prendersi carico del nostro paese, delle nostre comunità, e quindi alla possibilità, cioè alla necessità di mettere a frutto i nostri talenti, le nostre competenze per fare il meglio di quello che si può fare, lasciare il mondo migliore di come l'abbiamo trovato, insomma un po' il motto, certo, degli scout. Ecco, in quest'ottica oggi essere in un Parlamento in quanto portatrice di questa scelta anche personale e comunitaria, non solo personale mia, ma no, di anche di una comunità che con me decide di servire, significa cercare di fare sempre di trovare sempre la possibilità di costruire il miglior bene possibile per tutte e per tutti. Per farlo bisogna innanzitutto costruire percorsi di dialogo, ma anche percorsi di discernimento, cioè dell'avere quella coscienza che sa valutare qual è la situazione, che sa definire qual è l'obiettivo a cui vogliamo tendere e poi costruire le condizioni per poter arrivare. Però questo processo di discernimento che fa scegliere in qualche modo la direzione e poi fa mettere in campo le azioni per poterla perseguire è un passaggio fondamentale. Prima parlavamo della legge di bilancio per fare cadere a terra quello che sto dicendo, è chiaro che non è che si può fare tutto senza vincoli, no? Le risorse sono limitate. Allora, sedersi intorno ad un tavolo e capire qual è il modo per poter ottenere la migliore condizione possibile per un paese è un dovere a cui la politica non si può sottrarre. È una politica invece molto polarizzata negli estremi, molto su toni accesi, conflittuali, di grida muscolari, retoriche, ideologiche, impedisce questo percorso. L'altro punto che credo sia fondamentale, anche lo dico insomma per una cattolica che svolge questo compito istituzionale, è essere in campo sempre per lavorare facendo prevalere la realtà rispetto all'idea, cioè all'ideologia astratta, facendo prevalere ciò che unisce rispetto a ciò che divide. Questo percorso non è un percorso di svuotamento di significato, ma permette di raggiungere il migliore risultato possibile, perché il nostro paese ha bisogno di riscoprire che nella coesione, nell'unità, in uno sguardo di condivisione, pur da punti di vista diversi, da idee diverse, ma questa fatica della ricomposizione delle posizioni non può essere eliminata, non possiamo abdicare a questo compito, e purtroppo la politica oggi si è invece un po' arresa. Ecco, quindi io penso che oggi noi siamo anche portatori di questa ragione di speranza, e quindi sulla necessità di rianimare la speranza, la partecipazione di un intero paese alla voglia di ricostruire, di rilanciare la democrazia, di ricostruire un sogno di felicità, non solo da offrire, ma su cui chiamare tutte e tutti nel nostro paese per dire facciamolo insieme, ma lo potremmo fare se non ci arrocchiamo su posizioni di parte, preconcette ideologiche, e se non portiamo le nostre ragioni come armi contro le ragioni altrui, ma come ponti per costruire poi una prospettiva comune.
Bene, la ringrazio anche per queste parole finali, perché molto spesso sono a contatto con molti giovani, essendo anche un insegnante, e mi rendo conto che la politica non interessa, perché appunto non vedono la concretezza delle parole che diventano poi azioni nelle leggi e così via, e quindi è ovvio che una prospettiva di questo tipo potrebbe ridare un po' fiato, ma c'è molto da lavorare, mi sembra di capire, ecco. Per aiutare anche i ragazzi a impegnarsi a partecipare. Grazie onorevole per aver risposto
mille.
Alle nostre domande, e alla prossima allora, va bene. Ringrazio l'onorevole Bonetti, Elena Bonetti di Azione, che è stata con noi, e vi do appuntamento alla prossima puntata. Benissimo, da Massimo Tallarini in studio e da Matteo Serenelli alla regia, un saluto a voi tutti, grazie a Elena Bonetti di Azione, all'onorevole che da Roma ci ha permesso di ascoltare e approfondire il tema della proposta di legge sui centri estivi, e arrivederci alla prossima puntata, sempre sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.